Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Guardate come comincia questa lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi, riportata in questa liturgia per ricordarci che San Paolo ha un concetto trinitario di Dio. Anzi, San Paolo, che è di stirpe ebraica, di educazione farisaica, è entrato in questa concezione nuova che gli permette di vedere una prospettiva che forse l'ebraismo non aveva contemplato. Questa dimensione appunto trinitaria, o diremmo questa relazione presente in Dio. Guardate cosa diceva questa lettera di San Paolo. Dice: fratelli, state lieti, tenete la perfezione, fatevi coraggio, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ora, uno che ascolta questa parola potrebbe pensare: ma forse questa è una condizione, per avere il Dio della pace bisogna vivere in pace e avere gli stessi sentimenti. Certamente può intendersi anche in questo modo, ma qua invece si fonda un altro principio di interpretazione, che se tu stasera lo scopri sei tirato fuori da un pentolone di sensi di colpa e di paure da parte di Dio. Guarda un po' qual è il fondamento che stasera può aiutarti a ripensare una fede più credibile, più possibile per te. San Paolo dice: fatevi coraggio, vivete in pace il Dio dell'amore. Perché può dirlo? Perché San Paolo ha capito una cosa fondamentale, ha capito che come è Dio là dov'è, così è anche la storia, o meglio, se la storia porta un'impronta di Dio, vuol dire che dentro la storia si deve poter vedere questa logica meravigliosa di chi l'ha creato. Allora, cosa vuol dire? Se nella relazione tra i fratelli uno fa l'esperienza della pace, vuol dire che sta traducendo in lingua corrente quello che Dio vive nel suo linguaggio eterno. Quell'amore che Dio vive nella Trinità, l'uomo lo vive, lo sperimenta, anche senza conoscere tutti gli argomenti teologici e filosofici sulla Trinità, lo vive anche nella relazione con gli altri, se riesce chiaramente a viverla in una dimensione di oblazione, di donazione di sé, perché per dirla in soldoni, di pazienza. Come dice la lettera, l'inno alla carità che mi piace tanto, no? Se uno è capace di sopportare ogni cosa, di sostenere le relazioni, di avere fiducia nell'altro, di avere fiducia di Dio che ha la capacità di manifestarsi nella relazione con l'altro, questi è uno aperto alla manifestazione dell'età. Guardate amici che quando Dio ha voluto dire come stavano le cose agli uomini, ha fatto una icona semplice, ve la ricordate tutti? Il giorno del battesimo, quando ha detto a tutti gli uomini: questo è il mio figlio prediletto e lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Cioè fate come fa lui, guardatelo vivere questo mio figlio, osservatelo agire, guardatelo relazionarsi. Cosa vedrete? Vedrete il mio amore per voi. E questo amore per voi come lo vedrete? Come un sentimento? No, come una presenza reale, è lo spirito. Il giorno del battesimo, noi a Bibbia abbiamo visto un'icona in cui c'è il Padre che parla, c'è lo Spirito come una colomba e il Figlio, ciò che si può vedere di Dio, il Figlio. Allora tu capisci, e adesso veniamo, no? Perché Giovanni, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù dice a Nicodemo: guarda Nicodemo, direbbe a noi, no? Guardate, guarda umanità, Dio il Padre ha tanto amato il mondo da convincerlo non con, con qualche non so cosa, qualche filosofia altissima. Lo ha voluto convincere con l'unica realtà che potesse rappresentarlo, cioè il figlio. E la cosa bella è che questo figlio, quando lo incontri, non solo ti accorgi che rappresenta il padre, perché te ne accorgi? Perché ti ama, perché ti perdona, perché ti viene incontro, perché ti abbraccia, perché ti dà sempre una possibilità. Ma c'è un'altra cosa che ti meraviglia: il fatto che questo figlio, oltre a ragionare come ragiona Dio, a fare come farebbe Dio, fa pure come fai tu. Allora anche lui ti dice: tutto quello che c'è in Dio io lo posso trovare nella storia, bisogna solo che io cerchi me. Ma allora direte, no? Ma che cosa mi ha impedito a me, uomo qualsiasi, di provare dentro i miei fatti, dentro la mia vita quotidiana, queste cose che riguardano Dio? Come mai non le ho viste? Come mai invece nella vita ho visto sopraffazione, divisione, giudizi, mormorazioni, eccetera, eccetera? Come mai non si è aperta questa porta, questo spiraglio di luce sulla mia vita? Perché io potessi intravedere le orme di Dio là dove si nascondevano, nel cuore dell'altro, nella speranza dell'altro e anche della mia speranza? Perché qualcuno ci ha convinto fin dall'origine che Dio in realtà si è fatto qualche cosa, l'ha fatta per farci sentire a disagio, per farci sperimentare il limite, per farci sentire nella carne che noi siamo impossibilitati a conoscerlo, incapacitati ad amarlo, che le porte per giungere al suo cuore erano chiuse per sempre. E tutta l'umanità vi ha creduto, e tutte le volte vi crede. Quando? Quando si accorge che l'amore non è possibile. Perché? Perché non sa più neanche che cos'è l'amore, perché ha ridato un significato diverso a tutte le cose e dunque ha smarrito la chiave di lettura della storia. Adesso te la traduco in caratteri, spero, così semplici, che se non capisci vuol dire proprio che stai a pensare a qualche altra cosa. Pensa un po' un progetto di Dio fatto così, uguale al tuo, simile al tuo. Sei padre o sei madre? Sei genitore? Sei genitore, hai un figlio, hai dei figli ai quali vuoi passare che cosa? Un modo di pensare, il tuo, il migliore, la parte migliore di te. Non vuoi che i tuoi figli ereditino le tue difficoltà, vuoi che ereditino la parte migliore. Dunque tu disponi ogni cosa perché questi tuoi figli possano capire che tu li tratti con libertà, perché non si sentano mai oppressi, perché possano scegliere. Tu ti sei accorto che per scegliere hai bisogno di libertà, hai pensato di dare ai tuoi figli quella libertà necessaria proprio per scegliere. Allora cosa fai? Prima gli passi l'educazione quando sono piccoli in un certo modo. Poi a un certo punto li fai capire che loro sono proprio tuoi figli e che quindi tu sei tutto per loro. Ma c'è un momento quando pensi che te ne stai per andare che tu lasci loro anche la tua eredità, perché loro, muovendosi dentro i beni che tu gli lasci, sentano la tua presenza sia nelle cose che usano, sia in quelle che pensano, sia nella logica che adottano, sia nelle relazioni che hanno. Parte di quello che sei tu apparteneva ai tuoi genitori, e tu, se questa cosa è stata buona, porti con fierezza questo retaggio, questa tradizione, questa educazione, e volentieri la passi. Qual è lo scopo? L'abbiamo detto: generare una dei figli liberi, liberi di riamarti. Tu se tu educhi tuo figlio ad amarti obbligandolo, ma quello non ti amerà mai, ti sarà soggetto, ti sarà suddito, ti sarà schiavo. Il giorno che tu muori, a babbo morto sperpererà tutti i tuoi beni. Tu invece, che hai educato il tuo figlio a perpetuare il lavoro che hai cominciato, gli lascerai questo spirito tuo, gli lascerai questo modo di pensare tuo. Ebbene, questo ha fatto Dio. Ha pensato l'umanità e perché fosse libera l'ha aiutata attraverso un pedagogo che è la Torah, che è la sua legge, che è la scrittura. Gli ha detto: guarda, fai così, fai questo e vivrai. E l'uomo ha detto: sì, faccio così, ma non sempre ci riesco. Allora io ti do qualcuno che ti fa capire che è possibile vivere questa legge. Ti mando il mio figlio. E tu allora capisci che sei come Dio perché sei come il suo figlio. Se porti i suoi tratti, porterai pure quello che lo riguarda, cioè l'eredità. Non solo, ma quando questo figlio se ne va, te la lascia veramente questa eredità. Tu hai nella tua vita la capacità, gli strumenti, i criteri, ogni cosa per ripercorrere questa via di oblazione, di donazione e incontrare Dio là dove finalmente ti fidi di Lui. È una logica semplice, è una logica a portata di tutti. Allora è venuto il demonio e ha detto: no, no, non è semplice, è difficilissima. Dio ha detto che tu devi essere perfetto e lo devi essere subito, lo vuole subito questo da te. Sta mandando il tuo figlio per giudicarti, sta mandando il tuo figlio per ucciderti, sta mandando il suo figlio per dirti che sei mancante. E tu ci hai creduto. Allora stai sempre a capochino, allora ogni cosa che fai ti senti oppresso. Allora hai capito che per vivere libero devi eliminare Dio, che per essere felice devi eliminare la morale di Dio. Ma chi ti ha convinto di questo? Ti pare che un Dio che si mette dentro la tua logica, che si sposa con le cose che ti riguardano, che si traduce nel linguaggio di tutti i giorni, poi alla fine voglia prenderti con un cappio così, così terribile, così brutto anche solo a pensare? Gli uomini, le donne che hanno fatto esperienza dell'amore di Dio oggi ti direbbero: guarda, non è così, non credere a questa parola. Veramente, come dice Gesù a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, perché chi cammina dentro queste logiche trovi non solo la via della salvezza ma anche la via della relazione. Ma a te, amico mio, che ti manca? Il paradiso forse non sa neanche cos'è. Quello che ti manca è la pace oggi. Quello che ti manca è credere che i tuoi figli che si sono separati possano riunirsi. Quello che ti manca è sapere che tua moglie ti amerà fino alla fine, che tuo marito ti sarà fedele fino alla fine. Quello che ti manca è sapere che i tuoi figli faranno una vita sana. Questo tu, in questo tu ti senti mancante, perché non hai fiducia, perché hai paura, perché vivi in un mondo che celebra l'esatto contrario, e celebrando il contrario ti convince che la libertà devi trovarla fuori di Dio. È lapidario Gesù a Nicodemo: Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E chi crede non è condannato, chi si affida a questa possibilità non è condannato. Vattene a casa sapendo che non sei condannato, torna a casa tua con questa certezza, prova a fare le stesse cose che fai tutte le settimane con questa idea in testa: non sono condannato, non sono debole, sono fragile, sono un pedifrago, sono un macello, ma non sono condannato. La mia storia è un luogo di possibilità, la mia vita è un luogo di opportunità. Chi l'ha inaugurato? Il Figlio di Dio. Chi lo ha voluto? Dio Padre. Chi mi permette di compierlo? Il Dio Spirito. Questa è la logica trinitaria, amici. Non stare a speculare se il Padre procede, il Figlio procede dal Padre. Queste cose stanno scritte sui libri di teologia e servono a noi per tradurle a voi. Ma voi vivete nella storia. Se noi ascoltiamo e impariamo la teologia, contempliamo il mistero trinitario, lo traduciamo in lingua corrente perché tu lo viva, tu lo sperimenti nella storia, fai ritornare con un rendimento di grazia questa tua esperienza e il sacerdote può prenderla e rioffrirla a Dio, e così si completa il circolo d'amore che Dio ha inaugurato dalla creazione e che vuole portare a compimento alla fine del tempo. Tu sei chiamato in causa, non ti esimere da questo compito, come io sono chiamato in causa e non mi esimo da questo compito, come Dio si è lasciato chiamare in causa e certamente non si esime da questo compito. Fratelli, questa è la speranza alla quale siamo chiamati. Dice San Paolo: e siate riconoscenti. Siamo dati Gesù Cristo.